Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E poi ci sono gli angeli. Angelo di Dio,
Dio che sei il mio sole, illumina, custodisci, regge, governa me, e che ti fu affidato dalla verità celeste.
Maria, aiuto dei cristiani,
prega per noi.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ecco, il Signore ci dà la grazia ancora, anche questa volta, di essere qui uniti. E la mia missione, voi lo sapete qual è, trasmettere la verità, perché Dio è la via, la verità e la vita. La via per andare in paradiso, per godere tutta l'eternità, ce l'ha data Lui. È Lui perché è morto per noi, ci ha ottenuto la grazia santificante. Ci preghiamo, ci pensiamo, qualche volta la grazia santificante. Sapete che cos'è, vero? No? Vedo che state tutti fermi così. No, no, mica tanto sapete cos'è. Allora facciamo una catechesi su questo, va bene? Dunque, la grazia santificante vuol dire non avere nell'animo il peccato mortale. La grazia santificante, per andare in paradiso bisogna che moriamo senza il peccato mortale, perché se abbiamo il peccato mortale, che cos'è poi il peccato mortale? Perché c'è il peccato veniale e il peccato mortale. Peccato veniale, basta un atto di dolore, basta dire: oh Gesù mio, perdonami, e si è perdonati. È veniale, cioè venia, cioè è perdonato. Ma per il peccato mortale si occorre proprio il sacramento della confessione. Un grande sacramento quello della confessione. Perché senza questo sacramento, mi dite chi si salva? Chi è che nella vita, ci sono di quelli che non hanno mai commesso un peccato mortale, ma la maggior parte delle persone, o per ifo, per afo, per una ragione o per l'altra, o per debolezza, o per... fate la pesca, ci sono 100 motivi, 1000 motivi, si è commesso un peccato cosiddetto mortale. Perché si chiama peccato mortale? Perché porta alla morte dell'anima. Se uno muore con questo peccato, va all'inferno. Per il peccato mortale occorre o il sacramento della confessione, oppure in punto di morte un atto di dolore perfetto. Di dire: mi dispiace Signore che ti ho offeso, mi dispiace tanto, adesso meriterebbe l'inferno, ma non mandarmi all'inferno, io ti chiedo perdono. Allora va bene. Capite? Perché il peccato si divide in mortale e veniale. Veniale vuol dire venia. Intanto è meglio non commettere i peccati, se è possibile. Specialmente il peccato mortale. Guardate che non è difficile vivere senza commettere il peccato mortale. Ci vuole però la grazia di Dio. Domenico Savio, lo conoscete, vero? Quel santo così giovane. Sapete che c'è stato tutto un raduno in Vaticano di tutti i prelati, di tutti i catechesi, eccetera. Perché dicevano: si può canonizzare un ragazzo di 14 anni? C'era questo problema. Si può canonizzare un ragazzo di 14 anni? Ma benedette anime, anche quelli. Dopo hanno ragionato, hanno detto: quando abbiamo l'uso di ragione, che distinguiamo tra pane e pane, tra peccato e peccato, siamo responsabili. I ragazzini, ci sono di quelli molto svegli che a 5 anni sanno già che cos'è il peccato. Io mi ricordo una volta, era un brutto tempo, una pioggia una tempesta, non so che cosa, e non volevano portarmi a messa perché ero già delicata di salute allora e avrei preso qualcosa. Quanto pianto, e voi mi volete far andare all'inferno? Piangevo, perché avevo imparato che la messa la domenica era proprio di mezzo, se no si faceva peccato mortale non andare a messa la domenica. Pur essendo bambina, non so se ho avuto 4 o 5 anni, non mi ricordo quanto, ma avevo capito questo, che cos'era il peccato mortale. E se voi mi condannate a non andare a messa la domenica, mi fate fare peccato mortale. Ero disperata. Insomma, ho dovuto invitare dopo il sacerdote, il parroco, a casa, perché ho pianto tutto il giorno. Voi mi fate andare all'inferno. È venuto il parroco, non mi ha spiegato che quando si è bambini così giovani, se c'è brutto tempo, non si è responsabili. Allora mi sono vietata. Me lo ricordo ancora, sapete, ma a casa mia se lo sono ricordato per anni e anni, che ogni tanto se lo tiravano fuori, perché mi avevano insegnato che la domenica era peccato mortale non andare a messa. E io non volevo andare all'inferno, ho detto, e io non volevo fare il peccato mortale. Forse il Signore, nella sua grandissima bontà, anche per la missione che avrei avuto nella vita, mi aveva fatto capire la gravità del peccato mortale, pur essendo bambina. Perché è gravissimo il peccato mortale. E ricordatevi, il peccato mortale deve essere sì materia grave, ma piena avvertenza e deliberato consenso. Ripassiamo una pagina di catechismo insieme. Ecco, cosa vuol dire la materia grave? Per esempio, si sa che la domenica dobbiamo andare, o sabato sera per la domenica, adesso ci sono tutte queste facilitazioni che una volta non c'erano, una volta c'era solo la messa, ma la mattina neanche il pomeriggio di domenica, quando ero bambina. Era solo, l'ultima messa era alle 11, 11 e mezzo di domenica, e dopo basta. O si andava la mattina, o se no, e non c'era neanche la prefestiva allora. Dopo sono state tutte concessioni giuste, effettive, necessarie, ma che la Chiesa ha preso nell'andare del tempo, per opera dello Spirito Santo. Ecco, perché lo Spirito Santo veglia su tutti noi. Lo Spirito Santo sa come vanno le cose nel mondo, sa come sono i tempi, sa come sono le situazioni, sa com'è la salute che va deteriorando, va bene? E allora, pur avendo molto più medicine di una volta, medicinali di per vivere adesso si vive di più, perché hanno trovato delle medicine che una volta chi si sognava di averle, va bene? Io sono vecchia, sapete, lo ricordo, certe medicine non esistevano allora. Gli antibiotici, quando io ero piccola, non c'erano. Se uno prendeva un'infezione, eccetera, moriva, basta, finito. Una polmonite, non c'erano gli antibiotici. Dopo li hanno trovati, per grazia di Dio, anche quello. Ricordatevi, tutte le volte che trovano qualche cosa di buono per l'umanità, è voluta dal Signore, è data dal Signore. Gli antibiotici ci sono sempre esistiti, ma non sapevano che ci fossero, non sapevano che uso farne. Invece adesso sanno come fare. E dobbiamo ringraziare il Signore, perché si è prolungata la vita, adesso si vive più di una volta. Appunto perché una volta bastava una polmonite, erano i famosi 6 giorni e non si sapeva se superava i 6 giorni. Se superava va bene, se no c'era morte. E non c'erano gli antibiotici. Quando io ero piccola non c'erano. Ecco perché bisognava stare molto attenta al freddo, eccetera, tutte queste cose. Adesso si riguarda anche, se almeno riguardo, perché si sa che dopo ci sono le medicine. Però vedete, tutto questo è un disegno di Dio. Noi dobbiamo pensare che tutto quello che succede nel mondo è voluto dal Signore, o permesso. Il male è permesso. il male il Signore non lo vuole. Ma la medicina per curare la vuole come è fatto, ha fatto lui in modo che la trovassimo, che i medici la trovassero e se la applicassero. Va bene? Non per questo non dobbiamo sfidare il Signore. Non per questo. Dobbiamo avere lo stesso certi riguardi. Dobbiamo per lo stesso dire la salute è un dono di Dio e la preservo. Va bene. Però tutto il Signore sa, tutto il Signore può, tutto il Signore ha voluto, ma Lui vuole solo il bene, non vuole il male. Non vuole. E il male che cos'è? È peccato. Ricordatevi, il male è il peccato. Il grande male dell'umanità, quello che ci attira i castighi, quello che ci ha tirato a letto, è il peccato. Adesso, per esempio, è morto questo cantante, va bene? Tutti ne parlano, tutti. Io mi sono detto subito, come sarà morto? Perché non basta essere un grande uomo, un grande cantante, essere stato anche buono, perché non è stato cattivo con le persone, diciamo. Ma e la coscienza? Com'era? Non è mica un titolo per andare in paradiso quello di essere un grande cantante, neanche quello di essere un grande professore, neanche quello di essere una grande personalità. L'unica strada per andare in paradiso è quella di essere in grazia di Dio. E che cos'è questa grazia di Dio? La sapete dire? Vuol dire non avere il peccato mortale nell'anima. Ma per non avere il peccato mortale nell'anima, prima di tutto bisogna avere la fede. Perché se io non credo in Dio, se io non credo che ci sia il peccato, l'offesa di Dio, non credo nei sacramenti, non credo in queste cose, come faccio? Se voi siete qua vuol dire che tutte siete credenti, se no non sareste qua ad ascoltare chi vi trasmette la verità, perché io ho solo questa missione di trasmettere la verità. Dio è verità, Lui vuole che io vi trasmetta la verità. Io non so quale verità, di quale verità voi avete bisogno, ma Lui sì, Lui riconosce profondamente. Lui vi conosce uno per uno, sa quello che pensate, sa quello che desiderate, sa come siete, che carattere avete, che sa tutto quello che avete passato, sa anche il vostro futuro, tutto sa Dio. Ora, vivi, cioè, detto nella Sacra Scrittura, vivi nella presenza di Dio e sarai perfetto. Se noi viviamo pensando che Dio ci vede, che Dio c'è, che Dio ci rimunerà, che Dio è anche perdono infinito, ci dà il perdono, basta che noi lo chiediamo, insomma che Dio c'è ed è là la nostra meta, perché noi siamo stati creati per conoscere e amare Dio in questa terra e poi goderlo per tutta l'eternità. Ora non si è creato un futuro cattivo il Signore, si è creato per un futuro buonissimo. Anzi, si avrebbe creato anche senza sofferenza se Adamo ed Eva non avessero fatto quel famoso peccato originale, per cui ne portiamo tutte le conseguenze. Ma siccome non l'abbiamo commesso noi, l'hanno commesso loro, ci ha dato subito il rimedio. Ma pensate che rimedio più grande poteva fare che mandarci qui su questa terra, Gesù, il Figlio suo. Dio infinito, Dio bontà infinita, Dio misericordia infinita, Dio perfetto, che viveva benissimo senza di noi. Io a volte gli dico: ma cosa hai fatto, Signore, inventare l'uomo che ti ha dato solo problemi e ti ha fatto... Vero? Eppure l'ha voluto. E non crediate che il Signore non sapesse il futuro. Conosceva perfettamente il futuro il Signore. Sapeva benissimo che Adamo ed Eva avrebbero peccato. E sapeva perfettamente che per ottenere il perdono occorreva che il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si incarnasse, prendesse carne. Perché il fatto stesso che un Dio si faccia uomo, guardate che è un'umiliazione, ma è impensabile, noi qua non capiamo. Ma per Dio è qualcosa di incommensurabile, dimmelo. Un Dio perfetto, eterno, bontà infinita, che si prende le fattezze di un uomo, per chi? Per nostro amore, per redimersi, per riaprirci quelle porte del paradiso che erano state chiuse col peccato di Adamo ed Eva. Noi non avremmo più potuto andare in paradiso, più. E senza l'aiuto di Dio, senza la grazia santificante, chi avrebbe passato tutta una vita senza un peccato mortale? E bastava un peccato mortale per condannarsi eternamente all'inferno. Pensate la bontà infinita di Dio. Dopo che gli abbiamo disobbedito, dopo che non abbiamo fatto quello che Lui desiderava e voleva che facessimo, si è incarnato, ha sofferto quello che ha sofferto, perché guardate che le sofferenze di Gesù erano vere, erano sofferenze di un uomo. Guardate come l'hanno ucciso. Guardate che cosa ha dovuto patire. È una cosa atroce, sapete? I santi, quelli che, o persone insomma spirituali, a cui il Signore ha mostrato quello che ha sofferto Gesù, erano inorriditi. Non si sa neanche come abbia potuto sopravvivere, anche solo alla fustigazione che ha avuto. E un Dio che dopo essere stato offeso da noi, si offre Lui a soffrire quello che ha sofferto, perché? Per redimerci, per ottenersi ancora la riapertura del paradiso. Ci pensiamo qualche volta a queste cose. Guardate che sono le realtà più profonde, le realtà più importanti della vita. Non è importante quello che mangiamo, il lavoro che facciamo. Sì, tutto è importante perché è il nostro dovere. Ma pensateci, questa si chiama meditazione, no? Cos'è la meditazione? È riflettere. Riflettere su quello che è la realtà. Io sono vivo perché Dio mi ha creato, prima di tutto. Quindi un grande ringraziamento a Dio di aver creato la mia anima. Perché i miei genitori avrebbero potuto tentare in tutte le maniere di avere figli, ma se Dio non creava la nostra anima, era inutile tutto. Anche voi che perché io parlo che ci sono tanti papà e tante mamme, avete messo al mondo dei figli, ma questi figli prima di tutto sono di Dio, perché potevate fare quello che volevate, ma se Dio non creava l'anima, se Dio non benediva la vostra unione matrimoniale creando l'anima del vostro figlio, non l'avreste proprio. Perché l'uomo è fatto di anima e di corpo, ma quello che dà vita è l'anima. Sono riflessioni che penso non facciate tanto spesso, vero? Con queste riflessioni. Invece bisogna farle, bisogna pensare, bisogna dire: io sono qua. A mia volta il Signore ha voluto che io avessi dei figli, ma questi figli prima di tutto sono di Dio. Sono di Dio, perché è Lui che ha creato l'anima. capite? Perché se lui non creava l'anima, voi avreste potuto tentare di avere figli quanto volevate, ma non venivano. L'uomo è fatto di corpo e di anima, e l'anima è creata direttamente da Dio. Quando ci sono le condizioni umane che lui ha voluto che nella natura ci fossero. Ma condizioni umane. Ecco perché il Signore crea l'anima anche di un bambino che è fuori dell'ordine matrimoniale. Anche che un bambino, magari che è figlio di peccato, lui sì, perché quando le condizioni fisiche sono quelle che lui ha decretato, lui crea l'anima. La responsabilità nostra qual è? Pensate che responsabilità. Voi genitori, io non mi sono sposata, il Signore ha voluto che fosse tutta sua, corpo e anima, e va bene. Ma la maggior parte di voi è sposato. Un grande sacramento. Io per farmi suora non ho preso nessun sacramento. Ho fatto solo un atto di fede, di donazione, capito? Ma per il matrimonio ci vuole un grande sacramento, che l'ha proprio santificato il Signore. Perché? Perché è un partecipare alla creatività di Dio. Perché attraverso il sacramento del matrimonio potevate avere dei figli regolarmente, come Dio vuole, nella legge di Dio, e tirarli su bene. Prima di tutto per la gloria di Dio, per il bene loro, della loro anima. Anche là pensate, chi è papà e chi è mamma qui dentro? La responsabilità di avere un figlio, come lo tirate su? Che educazione gli date? Cosa gli insegnate? Dopo, a un certo momento, diventa adulto, responsabile lui. Però io ho sempre visto questo, sapete, nella mia lunga vita, sono vecchia ormai, ho sempre visto che se le basi erano buone, magari hanno sbandato così, ma poi sono tornati. Di solito fanno così. Magari sbandano qualche volta i figli, perché a un certo momento sono liberi, a una certa età. Sono loro responsabili di quello che fanno. Ma se escono da una famiglia buona, da una famiglia credente, da una famiglia in cui si pregava a Dio, si trasmettevano i valori eterni, che non sono valori passeggeri. Ricordatevi, i 10 comandamenti non sono passeggeri, sono eterni. La grazia di Dio è eterna. Grazia di Dio vuol dire, se uno muore in grazia di Dio, beh, farà anche un po' di purgatorio, però è in paradiso per tutta l'eternità. Ma se uno muore in peccato mortale, è dannato per tutta l'eternità. E l'inferno purtroppo non è vuoto, magari fosse vuoto, e ci fossero solo gli angeli ribelli. Perché vedete, noi abbiamo avuto questo vantaggio di fronte agli angeli. Gli angeli erano puri spiriti. Se dicevano un sì o un no, era eterno. Perché erano fuori del tempo. Lo spirito è fuori del tempo. Noi abbiamo la carne. Siamo uomini, donne, soprattutto perché abbiamo la carne. Siamo nel tempo, perché nasciamo, cresciamo, vero? Andiamo al culmine e poi moriamo. Siamo nella carne. Ecco perché abbiamo questo grande vantaggio di poter chiedere perdono, di poter ottenere il perdono. Perché finché siamo qua su questa terra, noi possiamo sempre ottenere il perdono. Perfetti, chi è perfetto in questa terra? Mamma mia, solo Gesù è stato perfetto. Ma noi siamo tutti pieni di difetti, o di una maniera o dell'altra, o di su. Pensiamo poi a quelli che disgraziatamente sono caduti in peccato mortale, ma c'è la confessione, Hai inventato Gesù, e si è incarnato apposta. Gesù si è fatto uomo apposta per ottenersi questo perdono. E che cosa gli è costato? Adesso andiamo, finiamo il carnevale, però, e andiamo alla Quaresima.
Siamo già in Quaresima.
Siamo già in Quaresima, appunto. E pensiamo a che cosa Gesù ha sofferto per noi, per ottenersi il perdono dei peccati e per riaprirci le porte del paradiso, perché le porte del paradiso erano ermeticamente chiuse. Solo un Dio che è stato offeso poteva ottenersi il perdono, e lui l'ha fatto. A che prezzo? Adesso in Quaresima riflettete un po', andate a prendere i Vangeli. Io non vi dico neanche di prendere, beh, ci sono dei libri bellissimi, c'è la Martotta che scrive molto chiaramente come è stata la passione di Cristo, ma anche basta solo quello del Vangelo. Guardate a che cosa è andato incontro Gesù per ottenersi il perdono dei peccati, per riaprirsi le porte del paradiso che erano ermeticamente chiuse. Questa è la Quaresima, sapete che? Questa è la Quaresima. Ricordare quello che Gesù ha patito, ha fatto, per ottenersi di riaprire le porte del paradiso. In modo che noi, basta un Gesù mio, misericordia, e non andiamo all'inferno. Anche se non otteniamo il perdono, se non abbiamo avuto il tempo di chiamare un sacerdote, di darci i sacramenti così. Basta che l'anima, dica: Gesù, perdonami. Gesù mio, misericordia. Non si va all'inferno, sapete? Anche se si è in peccato mortale. Se uno ha fatto il peccato mortale, ma chiede perdono a Dio prima di morire, anche senza sacerdote, non va all'inferno. Perché Dio è misericordia infinita. Dio si è fatto carne ed ha patito quello che ha patito per redimerci. Volete che abbia gusto di mandarci all'inferno? No. A lui basta il pentimento. Ma io non posso dire: vabbè, adesso faccio questo peccato, dopo mi pentirò, andrò a confessarmi. È pericolosissimo, sapete questo? È la cosa più pericolosa che possiamo fare. Dire: tanto dopo vado a confessarmi, posso adesso fare il peccato. Il peccato che è fatto per debolezza, per ignoranza, per la nostra natura così instabile, così andiamo a confessarci, viene perdonato. Ma chi fa il peccato dicendo: dopo vado a confessarmi, tanto dopo vado a confessarmi, non lo so se il Signore lo perdona, perché anche se il sacerdote ci rimette i peccati, ma Dio, vedete, un conto è il peccato per debolezza, e un conto è il peccato dicendo: faccio quello che voglio, dopo chiedo perdono e mi confesso. E quelli difficilmente muoiono con la confessione, sapete? Perché il Signore non lo permette. Tu sai, ti viene un infarto, vai sotto una macchina, c'è un incidente di qualunque genere. Sappiamo noi il futuro? Non lo sappiamo. E poi come possiamo dire: il peccato mortale, sapete che è uccidere ancora Gesù? Uccidere Gesù. Va bene, adesso ti uccido, dopo ci penserò sopra, ti chiedo perdono e andiamo avanti. Non si può. Non si può. La nostra debolezza è grande. Purtroppo possiamo commettere dei peccati mortali, ma per debolezza, per ignoranza, per la nostra misera condizione di uomini e di donne, e là troviamo il perdono di Dio. Ma chi lo fa per calcolo, per dire: tanto dopo vado a confessarmi, non credo che il Signore perdoni sempre te. A chi fa questo pensiero? Adesso io faccio un peccato mortale, tanto dopo vado a confessarmi. Non lo so. Dubito. Il Signore ti può far morire senza che tu possa trovare un sacerdote che ti assolve, senza poter avere il tempo di dire Gesù mi misericordia. Perché poi, è successo anche a me, quando si è nel pericolo o quando si sta tanto male, prima di tutto che cosa pensiamo? A salvarci la pelle, è vero? E ormai non sapete, la vita è un grande dono di Dio ed è anche logico che tutti cerchino di salvare la vita, prima di tutto. Dopo ti viene anche in mente, preghiamo il Signore, sono in grazia di Dio, andrò a confessarmi, eccetera, eccetera. Ma dopo, se noi moriamo prima, come sarà il nostro giudizio? Guardate, la misericordia di Dio è infinita. È infinita. Però il Signore perdona chi veramente è pentito, chi veramente sbaglia per ignoranza, per debolezza, non per cattiveria, non con i calcoli, adesso io faccio questo, dopo vado a confessarmi, dopo stai tu, si arrivi a confessarti. Non si può fare così. Voi direste a un'altra persona, io adesso ti uccido, ma dopo... No, tento di ucciderti, dopo se non muori ti cureranno. Si può fare questo discorso. Il male va combattuto. E il male più grande è il peccato. Guardate, leggete il Vangelo. Se tu hai detto a tuo fratello raca, stupido, sarai sottoposto al giudizio. Ma se tu le hai detto qualcosa di peggio, che gli hai tolto l'onore, eccetera, vai a finire alla Gehenna, cioè all'inferno. Io mi faccio questo punto di domanda e ognuno in coscienza ci pensi. Quante volte rileggiamo il Vangelo? Il Vangelo è un libro che va riletto piano piano, non tutto, per carità, mettetevelo sul comodino. Adesso siamo in quaresima, no? Siamo già in quaresima, perché io delle volte non mi ricordo come siamo. Va bene, siamo in quaresima. Prendete come fioretto proprio della quaresima di leggere un pensiero del Vangelo prima di andare a letto. Se non lo potete tenere nel comodino perché c'è il marito, perché ci sono i figli, eccetera, mettetelo in un posto dove volete, isolatevi un attimo, magari in gabinetto, scusate la parola, ma a volte è l'unico modo per essere soli e essere quieti. Leggiamo, non andiamo, no? Ha letto la sera senza aver letto un pensiero del Vangelo, non tanto, sapete, non tanto, da un punto all'altro, un periodo. Non occorre leggere tutto un capitolo, anzi, meglio poco alla volta, perché è talmente concentrato il Vangelo, talmente denso. E poi, oltre che il Vangelo, c'è l'imitazione di Cristo. Ecco, io lo consiglio a tutti. Se non l'avete, andatevela a comprare. Non costa molto. L'imitazione di Cristo è il libro più bello che ci sia dopo il Vangelo. Il libro più efficace. Il libro che vi rende proprio il Vangelo sminuzzato. Fate questo, se non l'avete andatevelo a comprare, costa poco, sapete, costa poco. E mettetevi un segno, se l'hanno, un'immaginetta, qualcosa, e prima di andare a letto, prima di coricarvi, prima così, leggete un brano da un punto all'altro, non ti dico un capitolo, no, ci sono tanti concetti in un capitolo. Dicetevi un pensiero. Guardate che libro più bello, più efficace che ci sia dopo il Vangelo è l'Imitazione di Cristo. Io ho avuto questa grande grazia di avere una suora che era veramente molto brava, molto intelligente, mi ha sempre aiutato. È stata la mia maestra di quarta elementare, ma lei era anche insegnante di lettere nelle medie, e dopo me la sono trovata nelle medie, poi nelle superiori, e poi è stata sempre la mia grande confidente, diciamo, la mia grande amica per tutta la vita, finché è morta. Questa suora era un bel tipo, sapete, quando ci raccontava di quando era lei. A quei tempi, lei andava senza maniche, con un grembiale in mezzo ai ragazzi, un tipo vivacissimo, figlia di svizzeri e italiani, una grande libertà. Però il Signore se l'è presa così com'era. E il bello era che anche da suora, non era quelle suore spinte tutte, no, era aperta, era... ci parlava di tante cose. Ho avuto questa grande grazia. E io in quarta elementare, perché era maestra di quarta elementare, ma anche insegnava nelle medie, perché era insegnante di lettere. Ma c'erano poche suore, e allora eravamo in 12 in quarta elementare, me lo ricordo. E si diceva che eravamo le 12 stelle della Madonna. Che bei ricordi che abbiamo. A volte abbiamo avuto delle persone vicine che, guardate, io penso che tutta l'eternità il Signore le premierà, perché ci hanno dato tanto. E mi ricordo questo e questo. E ci dava queste diretture, ma non era, era un tipo molto indipendente anche lei, molto maschio, molto, diciamo, non di quelle santificate così, Io non sono mai stata io, ma non mi sono mai piaciute che le suore così. No, lei con lei. E difatti dopo avevo anche il pensiero del teatro, si faceva fare di quelle recite, mamma mia, bellissime. Era molto intelligente, molto, molto, molto. Sì, era laureata, sì, ma sa, ci sono lauree, ci sono professori e professori. Lei aveva una grande intelligenza, ma intelligenza pratica, perché era venuta su in una famiglia così libera. Diceva, quando ai miei tempi, diceva, nessuno andava con un grembiale senza maniche, ma io sì, senza calze e senza maniche. Capite, un tipo non di quelle santificetur così, che io ho sempre avuto una grande paura di quelle persone. sempre. Perché non so se dentro fossero come erano fuori. Invece una che è aperta così, ma è dritta, si vede alle fondamenta. E bisogna, il Signore poi guarda il fondamento della nostra anima. Non guarda le cose artificiose. Non guarda se abbiamo la sottana più lunga di un centimetro o meno. Mi spiego? Non so queste cose. Sì, bisogna essere modeste, questo senz'altro, ma non guarda queste stupidate, queste... Il Signore guarda l'essenza delle cose. Il Signore guarda se il nostro cuore lo ama. Se noi amiamo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze il Signore. Poi se andiamo a sgambettare, non importa niente. Non importa. Vedete, a volte... abbiamo fatto una idea, ci siamo fatti un'idea della pietà e della santità e della bontà, che non è quella vera, non è quella vera, non è quella artificiosa, non è quella se ha un 2 centimetri più o meno del sottana, basta, se... mi spiego? È l'essenza, è l'amore che abbiamo per il Signore. È la carità. Perché se io amo Dio, non lo voglio offendere. Ma non amo Dio se non amo il prossimo. E se io ho delle antipatie e quella persona non la posso sopportare e con l'altra l'ha tratto male, non posso, io non sopporto il Signore e tratto male il Signore, perché qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli l'avete fatta a me. Questo è Vangelo, non lo invito io. Provate a pensare, qualunque cosa avrete fatta al minimo, vi viene a bussare un povero alla porta, è Gesù. C'è quell'amico che vi ha fatto un torto, è Gesù. Ma guardate, bisogna che andiamo avanti così. La santità non è intanto paternostrale, scusatemi. Certo le preghiere le dobbiamo dire, certo che i sacramenti li dobbiamo ricevere, ma anche se io non vado a tutte le messe tutta la settimana, perché non posso, perché devo lavorare, perché devo accudire la famiglia, eccetera, eccetera, va bene. Però io amo, io osservo la carità. Che cos'è la carità? Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. E amare il prossimo come noi stessi. Anzi, come si amerebbe il Signore. E là, sapete, tutta la santità è solo là. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. E perciò non offenderlo. Ma siamo deboli, siamo fragili. A volte io vorrei essere buona, ma non sono capace, ho mancato qua, ho mancato là. E c'è la confessione. C'è la santa confessione. Ma la confessione è formata della confessione dei peccati e del proposito. Sapete che la confessione non è valida se non avete il proposito, Nell'atto di dolore, cosa dite? E propongo di fuggire le occasioni prossime di peccato. Se io non tengo questo, se io so che andando con quella compagnia io inesorabilmente calo il peccato, non ci vado. Taglio i ponti, non ci vado. Non occorre che dica il perché. Dico, guarda, non posso. Ho proprio un lavoro urgente, ho proprio una... Prendete tutte le scuse possibili e immaginabili, ma toglietevi da quella compagnia che vi fa fare il peccato. Se voi sapete che andate in quella occasione, là c'è, non ci vado. Ah, ma mi piace. Beh, allora ti piace di più andare all'inferno che non andare in paradiso, no? E se vai all'inferno la colpa è tua, non è del Signore. Certo che vivere in grazia di Dio costa, perché dobbiamo dire di no a tante cose che il demonio ci vorrebbe far fare. Perché guardate, al momento non vi accorgete che è il demonio che vi offre questa occasione, quell'altra occasione, questo discorso, questo pensiero, questo giudizio, così. Al primo momento quasi non ci si accorge. Però dopo, anche facendo solo l'esame di coscienza la sera, e io spero che tutti voi che siete qua facciate l'esame di coscienza la sera, è necessario, se no non si cammina mica nella via della perfezione se non è questo. Io devo ringraziare proprio le mie maestre, specialmente una suora, che è stata mia maestra, che si è insegnato a fare l'esame di coscienza la sera. Non l'ho chiamato esame di coscienza. La sera, prima, quando andate a letto, rivedetevi la giornata come è andata. Ci aveva insegnato, me lo ricordo ancora, pensate. E avevo 9 anni, 10 anni, ma cosa vuol dire dare insegnamenti giusti? Provate a pensare come avete passato la giornata. se siete state buone, se avete disobbedito, se avete fatto questo capriccio, se avete parlato male, e si faceva fare un esame di coscienza. E allora, quando vi rendete conto di aver sbagliato, chiedete perdono al Signore e dite: guarda, domani, Signore, non voglio mica sbagliare ancora come oggi, però aiutami, perché senza il tuo aiuto non posso fare niente. Insegnate ai vostri figli e ai vostri nipoti questo. A rivedere la giornata, perché noi non siamo animali come le galline che razzolano e quando hanno mangiato basta, vanno a dormire. Non siamo mica così noi. Noi dobbiamo darci conto di quello che facciamo, di quello che diciamo, di come ci siamo comportati. E questo si impara da bambini. Non abbiate paura di insegnare ai bambini queste cose. I bambini le capiscono meglio di voi, perché sono più vicini all'origine. Sono più vicini. Poi i bambini sono più vicini a Dio. Per esempio, un bambino ha fatto un capriccio. Lo ragionate. Invece che dare due ceffoni e basta, e dopo che lo piangi siamo come prima. Lo ragionate. Dice: ti pare di aver fatto bene questo? Ti pare di essere stato buono? Perché hai disobbedito, perché hai risposto male, perché hai fatto questo capriccio? Cosa dice Gesù? Cosa dici che dica Gesù? Provate a ragionarlo così, invece che darvi, lasciarvi andare dai nervi, perché, scusate, noi siamo capaci tanto di lasciarci andare ai nervi, no? E magari diamo quattro cifroni proprio per il nervoso che ci viene. Cosa c'è? Capite? Perché Don Bosco, che aveva ricevuto tutto l'insegnamento da Maria Auxiliatrice, e naturalmente da Maria, perché per volere dello Spirito Santo, aveva messo come base del nostro sistema salesiano ragione, religione e amorevolezza. Questo è il sistema nostro salesiano. Io sono salesiana, perciò lo so a menadito questo. La prima cosa sia la ragione. I bambini sono uomini, sono donne, sono ragionevoli, hanno un'intelligenza. Se io do loro un ceffone e non sanno neanche il perché, dicono: oggi hai i nervi quella. Me lo ricordo io, sapete. Dicevamo: oggi i nervi, attente. Se invece di dare il ceffone diciamo: guarda, questo vedi, hai sbagliato per questo e questo e questo motivo. Non vi lasciate andare ai vostri nervi, ma ragionate con lui a fargli capire dove ha sbagliato. Allora sì che resta l'insegnamento. Vale 100 ceffoni e ancora uno? Perché è inutile dare un ceffone e non sa neanche perché ha sbagliato il ragazzo. Io me lo ricordo, sapete. E credo che anche voi abbiate tutti questo ricordo, no? Di aver preso magari dei ceffoni e non sapevate neanche perché. No? Spieghiamo il perché. Facciamoli capire dove hanno sbagliato. Invece che lasciarci dare i nostri nervi. E allora si dice: guarda, vieni qua, ti pare di aver fatto bene, dove hai sbagliato? Vedi che questo non era da fare così. Allora capiscono. Allora la prossima volta stanno più attenti, o se sbagliano ancora capiscono di aver sbagliato. Ma credo che abbiamo fatto tutti questa esperienza, no? Di aver preso dei ceffoni e non sapere perché. È vero o non è vero? Tutti l'abbiamo fatta questa esperienza. Allora non continuiamo l'errore con gli altri. Spieghiamo il perché hanno sbagliato. Che cosa era di sbagliato. E poi sentiamo anche le loro ragioni, perché a volte per noi hanno sbagliato, ma per loro erano in situazioni tali che avevano ragione. E allora che cosa fanno? Covano un'antipatia, covano una rabbia dentro di loro che non porta niente al bene. Perché lo scopo è quello, che capiscano che cosa è il male e che cosa è il bene. È quello. E allora, vedete, ritorniamo al principio, che Dio c'è. Dio vede tutto, Dio conosce tutto. Ma non è là col fucile così. Non è là per condannarci subito. Anzi, è là per aiutarci. Ma se vogliamo l'aiuto di Dio, dobbiamo pregare. Ecco, questa Quaresima, abbiamo appena cominciato la Quaresima, io vi proporrei una cosa. Una preghiera un po' speciale. Non lungaggini di preghiere, no, no, no. Una preghiera un po' speciale, tutti i giorni. Riflettere sul dono che Dio ci ha dato e sul nostro comportamento. Lo fate la mattina, lo fate la sera, quello che volete. Quando avete più pace, quando avete più tranquillità, quando potete avere 5 minuti per conto vostro, vero? Ecco, perché a volte nostro c'è il figlio, il marito, eccetera. Va bene. Ma prendetevi un minuto vostro. Ma io devo camminare nella via della perfezione. Perché ricordatevi, questa è la volontà di Dio, che vi facciate santi. Inesorabilmente tutti, Ma non santi d'altare, santi con l'aureola, no, no, lasciamo stare. Santi nella volontà di Dio. Quando uno vive in grazia di Dio e cerca ogni giorno di fare la sua volontà, quello è santo. Quello è santo. Non occorre che abbia la canonizzazione dalla Chiesa, non occorre che abbia gli altari che le hanno. La nostra santità deve essere una corrispondenza all'amore grandissimo che Dio ha per noi. Ecco, la santità non è un fucile. Sta attenta, se non fai il dritto ti sparo. No, no, lasciamo stare. La volontà di Dio è questa, è un figlio di Dio che si è fatto uomo e ha patito quello che ha patito per salvarci. Questa è l'amore, è la carità che ci fa santi. Il timore di Dio ci aiuta, ma è la carità che ci fa santi. È la carità. Io amo veramente Dio. Ecco, fatevi questo esame di coscienza. Io amo veramente Dio. Perché se io amo Dio, cerco di non offenderlo. Prima di tutto. E poi, ricordatevi, qualunque cosa avrete fatta al minimo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. Questa è la santità. Perché se uno non manca di carità, vai, e quello è santo proprio. Questa è la volontà di Dio, che vi facciate santi. E la santità è amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze. E amare il prossimo tuo come te stesso. Anzi, lui ha detto, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Eccola la santità. Dopo le altre cose, sono tutte cose aggiunte così. Perché se io amo Dio, non lo offendo, cerco di non offenderlo. Cerco di non trasgredire i comandamenti prima di tutto, i precetti della Chiesa, i doveri del proprio Stato. Ecco l'esame di coscienza. Ho osservato i comandamenti di Dio. Sono andato alla messa, eccetera, non uccidere, eccetera, fate il decalogo, no, no. Ho fatto agli altri quello che dovevo fare. Ho fatto il mio dovere. Il mio dovere. il dovere di mamme, tante di voi, il dovere che di nonne, se volete, o di papà, o di fratelli, o di sorelle, o di educatrici. Io mi ricordo quando ho cominciato a insegnare, mi venivo davvero, mi tremavano le vene i polsi, dicevo, ma che responsabilità che ho. Andare davanti a questi bambini e queste bambine e insegnare loro la verità. La verità. Noi dobbiamo trasmettere la verità. La verità che anche l'educazione ha anche le vocali, se volete, ma però sempre nella legge di Dio. È così. E facciamo un ecco, questa quaresima, ognuno di voi, nel silenzio, davanti a Dio, davanti alla propria coscienza, guardi quello che va rattrizzato un poco nella vita. Perché nessuno è uguale a un altro. Non si può dare una... Io mi ricordo quando dicevano, dobbiamo prendere questo fioretto così, lo prendi tu, io ne prendo un altro. Ognuno prenda, faccia il proposito per se stesso. Dopo aver esaminato quello che è più mancante, quello che è il lato debole della nostra vita, perché tutti sapete, abbiamo un lato debole, tutti. Chi? Può essere uno, può essere l'altro, può essere... Per alcuni, per esempio, il temperamento focoso, l'ira. Per altri, invece, la sincerità. Per altri, la rettitudine. Per altri, la carità. Ciascuno di voi è diverso dall'altro. Non si può dare una norma per tutti. Cioè, la norma è la carità. Ma dopo va applicata. Va applicata per la circostanza in cui vivete, per il temperamento che avete. Per esempio, conoscete bene voi stessi. Sapete bene che temperamento avete. Uno che sa qual è la parte debole del mio temperamento. È per esempio l'ira. Ah, non sopporto niente, mi scaldo per niente. Va bene. Un altro è la sincerità. Non sono mai sincera con le persone. Vado, faccio i fatti miei e cerco di tirarmi fuori come posso, ma non, per un altro è, non so, non saprei dire, per ognuno di noi è diverso dall'altro. Non si può dare una norma. Prendete i comandamenti di Dio, dite qual è quello che io trascuro di più. Oggi siete qua, se siete qua vuol dire che avete chiamato il Signore prima di tutto, perché sennò non sareste venuti. Allora, se io amo il Signore, non voglio offenderlo, è vero o non è vero? Perché io cerco di non offendere le persone che amo. In che cosa? Faccio un esame di coscienza. In che cosa io cado più facilmente? Per cui sarà l'ira. Per alcuni sarà la falsità, l'insincerità. Per altri, guardate la pesca, ci sono tante cose, tante. Ma ognuno di voi è fatto a modo suo. Ognuno di voi ha una coscienza a modo suo. Però questa coscienza va rettificata nei comandamenti di Dio, nei precetti della Chiesa. Io ho una mentalità, un'altra una mentalità. L'altra ancora diversa, però la verità è una. La verità è una. Come posso io vivere bene? Come posso io fare la volontà di Dio? Ecco, vedete, è un lavoro singolare, è un lavoro personale. Non lo posso fare io al posto vostro. Né il vostro papà, né vostra mamma, né i vostri figli, né i vostri parenti, niente. Ognuno di voi nel silenzio questa sera, perché ci vuole silenzio. Sì, ci vuole silenzio. Quando siete in un momento di silenzio, da soli, anche a letto se volete, perché tanto non importa mica se sta dritti o a letto, fate questo pensiero: come posso io santificare questa Quaresima? Prima di tutto combattendo il mio lato debole. Allora, per ottenere questo, prima devo pregare, no? Signore, aiutami. Cosa volete? La preghiera più bella, più spontanea, quella che il Signore ascolta subito, è questo: Signore, per carità, SOS, aiutami. Ma il Signore non occorre mica tante parole, non occorre mica che gli spieghiamo la rava e la fava, come diceva quello, tanto è Dio, capisce tutto. Ma guarda la disposizione del nostro cuore. E guardate, la prima disposizione del cuore è l'umiltà. È l'umiltà, che hanno definito così: l'umiltà è verità. Dice la Sacra Scrittura: che cosa sei tu, uomo? Perché te ne vanti? Tu, figlio dell'uomo, perché ne vanti? Che cosa siamo? Ditemi che cosa siamo. La vita l'abbiamo ricevuta, è vero? Non ci siamo mica creati da soli? Eh no. Dopo abbiamo ricevuto. La grazia di Dio la riceviamo da Dio. Se sbagliamo, andiamo a confessarci e il perdono viene da Dio. Se abbiamo bisogno di un aiuto, andiamo da Dio e diciamo: senti, aiutami per favore qua, perché sennò le cose vanno male, vero? Perché pregare non vuol mica dire paternostrare, solo dire il Padre Nostro, l'Ave Maria, bellissime preghiere. Ma pregare vuol dire parlare col Signore. Io mi trovo in un momento difficile. Senti, Signore, lo sai che mi trovo in un momento difficile. Fammene venire fuori, per favore. Aiutami. Aiutami a capire cosa devo fare. Quante volte fate questa preghiera? Che non è scritta in nessun posto, ma che è la preghiera del cuore. Aiutami, Signore. Che cosa devo fare qua? Provate. Ma vi aiuta, sapete? Sono sicura che vi aiuta, matematicamente sicura, come è vero che sono qua seduta. Perché Dio è bontà infinita, Dio è carità infinita. E allora chi si rivolge a Lui, Lui non dice nulla. Magari non vediamo subito, ma siamo sicuri, andate via sicuri che Lui vi aiuta. Ma abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Da soli non facciamo niente, ricordatevi. È solo superbia quella di credere che possiamo fare da soli. Da soli non possiamo fare niente. A volte siamo tanto superbi che l'aiuto non chiediamo aiuto agli uomini. Ma insomma, non ci vuole mica tanta umiltà per chiedere l'aiuto a Dio, no? Cosa dite voi? È solo il demonio che mi impedisce di chiedere aiuto a Dio. Solo Lui. Solo Lui. Perché il Signore è felicissimo. Ma siccome il Signore ci ha creati liberi, ecco, questo è il mistero della nostra libertà. Dio ci ha creati liberi, con una intelligenza e una volontà. Allora, l'intelligenza capisce che da solo non ce la fa. E la volontà dice: senti, aiuta, dammi una mano, Signore. Eccola là. Tutto, tutto risolto. Mi dite, così facile? Sì, così facile. Tante volte noi siamo nelle peste perché il demonio, prima di tutto, e poi la nostra superbia non ci permette di chiedere aiuto a Dio. Perché crediamo di essere forti, crediamo di saper fare, crediamo di saper dire, crediamo di saper risolvere noi. Siamo umili. Siamo umili. La definizione di umiltà è: l'umiltà è verità. La Sacra Scrittura lo dice: che cosa hai tu, uomo, perché te ne vanti? Tu figlio dell'uomo, perché te ne... Che abbiamo ricevuto tutto. Abbiamo ricevuto la vita, e con la vita abbiamo ricevuto l'intelligenza, la volontà, la capacità e tutto quello che ci circonda, la famiglia, la casa, tutto. Abbiamo ricevuto tutto. Perché un uomo tu fai come non avessi ricevuto? Ditemi. E chi è il nostro nemico prima? Il demonio, che ci tiene così bendati gli occhi perché non vediamo. E magari quando ci mettiamo a riflettere cerca di bolle la pentola, l'altro chiama il figlio, 100 cose, 100 punti di strada. È vero o non è vero? La sera è il momento migliore, la sera, quando le mamme hanno già messo un po' a letto i figli o il marito, vai a vedere, un momento di intimità col Signore. Dire: Signore, come ho vissuto oggi tu mi hai dato una mano, tutt'oggi mi hai aiutato, io cosa devo fare per fare bene la tua volontà? I doveri di moglie per quelli che sono sposati, i doveri di mamma per quelli che hanno i figli, i vari doveri, i doveri di insegnanti, i doveri di operai, i doveri di... anche nel lavoro. Io non posso invogliare, non posso dire: se io sono pagata per tante ore, devo fare tante ore. Se io me ne le rubo queste ore, faccio un furto. Vedete, è la coscienza che ci deve portare avanti, non l'interesse, non i sotterfugi. Ecco, ognuno di noi, questa quaresima è una buona occasione, buonissima, per fare proprio l'esame di coscienza bene, tutti i giorni. Fatevi questo proposito, quaresimale: la sera voglio fare l'esame di coscienza e vedere quello che va e quello che non va. E poi cercare di farti porre il rimedio. Va bene? E sia lodato Gesù Cristo.
Cosa facciamo, Ida? La prima domenica di aprile, che delle palme?
Sentiamo loro.
Cosa facciamo? La prima domenica di aprile, che è quella delle palme, della seconda dopo che è Pasqua.
No, non sono diventato
qui. Ok, allora ci vediamo. Poi un'altra cosa vorrei dire a tutti, scusate.